sostegno a Urbino, ecologia dei sistemi complessi, ecologia di base, e adesso andremo a fare una nuova ecologia, che è quella dei cambiamenti climatici, perché abbiamo attivato una specialistica sui cambiamenti climatici, l'abbiamo chiamata ecologia dei cambiamenti climatici. In realtà la parola ecologia è stata messa quasi di forza, c'è stato un po' di maretta sul titolo, e questo la dice lunga circa le idee che il mondo accademico ha sui problemi ambientali. L'ecologia è una grande collana di vari problemi, non è essa da per se stessa una disciplina autonoma, bisogna degli altri. Allora, io intanto voglio dire una cosa, sulla rete Natura 2000 io non ho mai lavorato, però l'amico di Italia ha colto l'aspetto che a me sta molto a cuore, e cioè il problema di trasmettere alla popolazione, alla gente, alla società, parole come biodiversità. Se no arriviamo alla fine della storia che le regioni, le amministrazioni riducono le aree da conservare perché sono preso una palla al piede, sono un problema che non si riesce a gestire. Allora, io vi vorrei presentare qua invece un video che ho preparato per la popolazione di dove io abito. Perché, vedete, in questi ultimi anni, da quando venivo ad insegnare alla SIT, anch'io ho avuto un'evoluzione, chiamiamola così, culturale, epistemologica, e direi che parlare del sociale in ecologia sia, a mio modo di vedere, assolutamente topico, se non vogliamo un solito scollamento tra uomo e natura. Non c'è la natura perché c'è l'uomo, lo sapete anche voi che è un futuro. E proprio mentre venivo su ho una tesi di una ragazza, un attimo di chiave, e questa ragazza del corso di scienze ambientali, ma della triennale, ha fatto una tesi su ontogenesi del pensiero ecologico ai bambini dai 7 ai 9 anni. E ha preparato tutta una serie di cose, di questionari, e alla fine della storia non ha dimostrato qualche cosa di specifico, ma ha dato degli spunti di lavoro su un argomento che noi trascuriamo. Parliamo di sostenibilità, parliamo di conservazione della natura, ma non parliamo mai di conservazione della cultura, della memoria storica, delle cose che alla fine fanno e legano l'uomo alla vita. E allora, questo adesso non ho niente da farvi vedere di più. Hanno fatto dei disegni di grande interesse i bambini, tipo questi, adesso voi non potete vedere, ma fidatevi, e è chiaro che parlare di sostenibilità significa educare le nuove generazioni, se no avremo fra 50 anni, 60 anni, 100 anni degli ambienti di cui non sapremo nulla se non dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista culturale avremo perduto tutto, perché i giovani non hanno più alcun interesse, perché la scuola non li educa a essere parte della natura, li educa solo a classificare la natura. La conoscenza scientifica, no, la società non ha la conoscenza scientifica. Ecco, questo è un punto di discussione, di dibattito che dovremo sicuramente affrontare. E proprio ieri sera, su un progetto gala della provincia nell'area di Pesarugino, un gruppo di architette, quattro ragazze, sono venute a portargli un'idea di fare un piccolo progetto che sia un libricino dove dedicato ai bambini, per i bambini, di come la Convenzione Europea del Paesaggio potrebbe essere applicata e spesa, perché questo è un altro strumento che qui non ho sentito. Ma io non voglio entrare in competizione con gli strumenti della, non è la mia strada, sono molto neutro su questi strumenti, vale a dire mi pongo sempre un po' fuori dalle cose. Ecco, allora la riflessione che abbiamo fatto tutti insieme ieri sera è stata questa: invece di fare il solito progettino di come arrivare al furlo o come fare i sentieri per i turisti, proviamo a fare invece un progettino dove attraverso una sceneggiatura, chiaramente ci vuole una sceneggiatura, noi ci immaginiamo come i bambini vedano questo ambiente e lo diamo con i bambini per vedere, dobbiamo fare qualcosa e vedere come questi bambini potranno reagire, e potrebbe essere questa una strada per come posso dire, educare alla sostenibilità. La sostenibilità non si può farla creando delle aree dove la biodiversità è alta e basta, non funziona, lo stiamo vedendo, non funziona, non è sufficiente. Vi faccio un esempio: nelle domande, il questionario che ha presentato questa ragazza, i bambini, eccetera, ha fatto dei disegni, ripeto, meravigliosi, complessi, e diceva: vediamo se hanno un concetto di rete. Allora mi chiedeva con delle frecce di legare tra di loro gli oggetti che avevano rappresentato, e dava un punteggio ovviamente, se mettevano una freccia sola, due frecce, tre frecce, quattro frecce, e sono state poi le cose di grande interesse. Di grande interesse per fare. Ecco, questo è però ovviamente un esperimento, un'indagine non fatta da uno che si occupa professionalmente di pedagogia, ma una studentessa. Vabbè, adesso chiudo questa parentesi per dirvi che noi siamo dentro a questa logica, la logica di provare a avvicinarsi alla gente, ma non di avvicinarsi con degli strumenti culturalmente sofisticati, ma di cercare di analizzare questo mio mestiere, se ci sono dei processi, dei percorsi epistemici che possono portare a dei risultati. Allora, l'esempio che io vi do, non vorrei uscire su di tema, mi dispiacerebbe molto, però d'altronde io sono abituato a parlare delle cose che so e non di quelle che non so. Bene, quindi io non mi occupo di conservazione della natura in termini così specifici. So individuare, io sì che sono un naturalista perché ho fatto gli studi naturalistici, ma in questo momento da ecologo vorrei portare un contributo che sia un passo avanti da un lato dall'ecologia del paesaggio, come sono stato citato, e dall'altro appunto l'evoluzione dall'ecologia del paesaggio verso l'ecologia del sociale e verso quello che sono gli strumenti ecosemiotici per interpretare il mondo della percezione, che il paesaggio è soprattutto percezione, cioè è il modo con cui noi riusciamo a raccogliere l'informazione che ci circonda. Non è l'ecosistema lo strumento con cui l'uomo si rapporta all'ambiente, lo strumento è il paesaggio, cioè le forme. Nelle forme sta l'informazione, forme in senso tese la forma del bicchiere, la forma del tavolo e anche la posizione di questi oggetti all'interno di uno spazio. Bene. Allora, vedrete che poi io sempre mi annodo un po' sulle cose. Questa è un'iniziativa civica, iniziativa locale, un gruppo di persone che si sono messi in mente di fare politica per il territorio senza appartenere, lasciando da parte le ideologie e usando solo le idealità. E abbiamo fatto una serie di azioni. Questo è il video che noi proiettiamo alle persone. Io quindi ve lo interpreto in due modi. Ve lo illustro e ve lo spiego e vi dico anche il pro e il contro di presentare queste cose alla popolazione. Perché la gente non capisce nulla di biodiversità. Non lo sa. Dice ci credo, ma non la percepisce la biodiversità. Mettetelo in testa. Non lo percepisce. Non sa che cos'è, non sa che cosa farsene. Allora, andiamo avanti. Salto queste cose di chiari perché parto dal ecco. Io vorrei cominciare ad illustrarvelo per i messaggi dedicato alla perseveranza della nostra gente. È chiaro che voi vi presentate di fronte a un pubblico. che è eterogeneo, non è un pubblico che viene a sentirvi perché crede in quello che state dicendo, ma viene per curiosità, perché è stato cooptato, perché non ne può fare a meno, bene? E allora è chiaro che la prima cosa è che ci fa vedere il passato, perché noi i valori li abbiamo dietro alle spalle, non li abbiamo davanti, niente da fare. Purtroppo questa tecnica di pubblicità, abbiamo i valori alle spalle, in questa vecchina, foto del 65, fatta le prime macchinette, mi ricordo quando la feci, questa vecchina è la mia prima, una delle prime foto alle persone, e faceva il debbio, la pratica del debbio, cioè puliva dando fuoco sotto i castagnetti, e questi sono castagnetti da frutto, quindi sono ambienti che danno un certo tipo di rischio. Vabbè, comunque, adesso questo non è. Allora, andando avanti nel video, ci colleghiamo al passato, e questi sono resti dell'età del bronzo. Vabbè, piano, non sto a... Allora, questo è il tema. Ambiente e benessere delle popolazioni, come coniugare bisogni, valori e risorse in un territorio in trasformazione. Dove sta la rete 2000 qui dentro? Dove sta la biodiversità? Purtroppo è un concetto troppo limitante. Mettiamocelo in testa. Certo, uno dice, bisogna partire da qualche parte. Ma la crisi della biodiversità è avvenuta perché la società è andata in crisi. O meglio, è andata in trasformazione, non è andata in crisi. Si è trasformata con una tecnologia talmente avanzata, talmente dirompente, talmente impattante, che ha ridotto delle cose. Ma nell'area del Mediterraneo, come sempre io dico, ma tutti ormai lo sanno, non c'è un'area dove l'uomo non ci sia stato, dove l'uomo non abbia toccato, anche sulle montagne più alte, anche sulle teleferiche hanno tagliato gli alberi. Allora non è tanto il problema di che cosa conservare, ma come conservare, non che cosa, come conservare, perché che cosa conservare è già una scelta che mi porta alla lontra, al lupo, l'orso, lì, quelli sì, tutto il resto no, ma i servizi ecosistemici non ce li dà la lontra, il lupo e l'orso, ma ce li danno le catene batteriche, i processi tropici dei fiumi e tutto il resto, quindi attenzione a non fare confusione di ruoli da un punto di vista, diciamo, più di immagine, affettivo, ma certo, il lupo, l'orso, poi diventano dei problemi, i caprioli, i cinghiali. Io sono un agricoltore, quest'anno ho dovuto fresare il mio campo di grano turco perché sono entrati i cinghiali e tutte le notti arrivavano i cinghiali. I caprioli mi hanno distrutto la macchina, una 3 anni fa, i cervi, non i cinghiali, i cervi, sono un branco di cervi, ha impattato sul lato ho avuto un danno che ho la macchina, l'ho venduta perché costava troppo. Voglio dire, è un esempio di personato, di grafico, non vorrei usare le vostre professionalità, quando io mi presento a volte sono un po' irruente, ma non voglio urtare, sono quello che penso io, ma rispetto le tue idee, per l'amor del cielo. Ora sono qua, dico le mie, e le dico sempre senza mezzi termini. Allora, benessere, attenzione, questa è una parola fondamentale, fondamentale. Allora, andiamo avanti. Appunto in questo video, accessibilità, risorse, cibo, casa, assistenza sanitaria, lavoro, servizi ecosistemici, sicurezza, valore, prevenzione e servizi culturali è un requisito fondamentale per il raggiungimento del benessere delle popolazioni. Se le popolazioni non stanno bene, non c'è biodiversità, non c'è natura, non c'è un bel niente, c'è degrado, tant'è che nelle aree più degradate troviamo niente, la natura scappa, anche la natura quando l'aria è degradata. Perché se consideriamo che l'uomo è una specie chiave e diventa una specie ombrello, perché chi non ha fatto ecologia, una specie ombrello è quello che sta sopra gli alberi e che con la sua azione permette ad altre specie di vivere, ma non a tutte, è chiaro, non a tutte. In un pascolo alpino le vacche non permettono a certe piante di vivere e favoriscono altre. Quindi le specie ombrello, noi siamo una specie ombrello, forse la più, perché abbiamo anche una tecnologia tale che diventiamo ombrello per tutto. Per cui a questo punto noi, se non viviamo bene, benessere, non possiamo neanche pensare di tutelare l'ambiente. E tutte le aree montane, che è il nostro problema, e collinari, dove il benessere della popolazione sta scemando, sta diminuendo, abbiamo anche lì una riduzione della diversità biologica, se questo è quanto. Quindi dice, ma come priorità emergente il benessere necessita di una continuazione proattiva di gestione delle risorse in un quadro di compatibilità ambientale. Quindi un'azione proattiva di gestione, sono parole un po' difficili, qui la gente si annoia, non capisce molto di quello che si dice, ma è lo stesso. Ecco, dico, un momento, non vi preoccupate, andiamo alle parole chiave, sono ambiente, quindi dove si vive, benessere, lo stare bene, non avere tanti soldi, dopo lo vedremo. Popolazioni, non parliamo di individuo, ma di popolazione perché siamo nel sociale. Coniugare i bisogni in senso generico, perché mi dicono i linguisti dovrebbe dire pertinenze. I bisogni, i valori, le risorse, il territorio, in trasformazione. Questo, tutti i nostri territori sono in trasformazione. Perché la nostra società si evolve, ha un'evoluzione così veloce che non facciamo il tempo a fissare i caratteri del territorio, che già la società è cambiata, per cui dal momento che i tempi di cambiamento e di trasformazione di un territorio non sono i tempi di cambiamento delle abitudini della gente. Noi cambiamo abito nel giro di una stagione, abbiamo già un'altra moda di calzoni, di scarpe, eccetera, e anche di vita, di stili di vita. Ma il territorio ci vuole il suo tempo, un albero per crescere ci mette 20, 25, 30 anni per avere una forma accettabile. Se noi nel frattempo, sotto a quest'albero, prima ci mettiamo le pecore, poi ci mettiamo le vacche, poi ci mettiamo i trattori, poi ci mettiamo i campi da sci, è chiaro che quest'albero viene su un po', non sa più che pesci prendere, dice, io sono nato che avevo le pecore, che mi mangiavano, adesso sono gli sciatori che mi scorzano la buccia quando mi... Voglio dire, bisogna capire che la natura ha i suoi tempi, che non riusciamo, l'uomo invece è molto più dinamico, ciò che costruisce il suo ambiente è un ambiente che ha un dinamismo superiore a quello della natura, per certi versi. Questo ve lo risparmio, tipo, cioè l'ambiente è il contesto in cui si realizza il benessere delle popolazioni, fondamentale, è il contesto in cui si realizza il benessere delle popolazioni. Senza un contesto non può esistere una popolazione in stato di benessere. Tant'è che quando io prendo una popolazione e la metto dentro a un campo di concentramento, lì il suo benessere crolla immediatamente, perché è privata del suo ambiente. Mettere la gente, l'individuo, in galera vuol dire privarlo del suo ambiente. È la cosa peggiore che lui si possa fare a una persona, che è mettere un pugnale per la cosa peggiore che lui ha fatto, però noi gli lo sottraiamo al suo ambiente. Sia esso un ambiente urbano, eccetera. Vabbè, questo è un esempio del nostro territorio, questa è la Lunigiana, che la conosce, con i suoi fiumi, con le sue cose. Andiamo alle risorse, ecco perché più entriamo un pochino più nel vivo. Risorsa. Attenzione, quando parliamo di biodiversità, il problema è, ma la biodiversità è una risorsa? Se non la cogliamo, dov'è la risorsa? Se non la vediamo, non è una risorsa, la risorsa si deve vedere. Della risorsa se ne deve avere bisogno. E chi ha bisogno della biodiversità? La gente ha bisogno di mangiare, attenzione, allora sono provocatori, no, non è che sia d'accordo con questa bisogno. Ha bisogno di altre cose, non della biodiversità. E fallisce tutto, alla fine. Soprattutto nel momento in cui la crisi economica del nostro sistema occidentale diventa acuta, si va a cercare nuove possibilità di accrescimento economico. E ovviamente questo tipo di risorsa viene scartata, perché già si vedeva poco prima e ancora meno. E dice, no, un momento, io devo fare una casa, devo produrre tot di grano, non mi interessa, metto su un aratro a 6 gomeri e alto 70 invece che 60, e lo faccio perché ho bisogno di grano. Va bene. Quindi una risorsa può essere definita come un bene materiale e materiale in cui l'uomo necessita per i propri processi vitali, biologici, culturali o spirituali. Però attenzione, perché qui entriamo in un gioco molto interessante. Quando abbiamo fame, la prima cosa che facciamo è mangiare. Ma è chiaro che se ho fame e sete, prima bevo e poi mangio, non c'è dubbio. E dopo soddisfo gli altri bisogni, questo è evidente, va bene? Però noi abbiamo anche risorse culturali e risorse spirituali. Le risorse culturali sono le opere d'arte, sono i monumenti, sono la quotidianità che io devo trovare e devo ritrovare. E spirituali sono quelli che sono quei, diciamo così, oggetti mentali che costruisco dentro alla mia testolina. Bene. Allora, chiaro, questa è una risorsa. La legna è una risorsa, ma 40 anni fa era una risorsa la legna, ma neanche per idea. Io dove studio e dove lavoro, alla Sogesta, che è l'area di era il centro studi di legni, ceduta all'Università di Udine, è tutta di alluminio e vetro, non c'è una finestra, solo vetrate chiuse, e tutta aria condizionata. È un edificio enorme, è un complesso che sarà un metro di superficie. Perché l'hanno costruita in quel modo lì? Perché la risorsa energetica era abbondantissima. Quando una società ha accesso ad un'abbondante risorsa, la spreca, non viene più. Ora si torna alla legna, ora è tornata la risorsa. E come a volte dico, e non è un caso, laddove la risorsa legna è una risorsa importante nell'economia locale, non bruciano più i boschi. Ma guarda, ma non è che ci sia una diretta relazione, quello della foca adesso taglia con... No, semplicemente perché la società nel suo insieme, come proprietà emergente, è più attenta al problema boschi. E questo vuol dire tutelare automaticamente la diversità biologica, perché rinnovare i boschi ceri nell'area appenninica, ma anche nell'area prealpina, significa tutelare, tra virgolette, cioè una brutta parola, niente, favorire quelle specie ecotonali, quelle specie che stanno nella successione secondaria dei primi stadi, cioè dopo aver tagliato la pianta nel colletto, non troppo sopra, non troppo sotto, lì si parte, riparte i polloni, la pianta torna a crescere. In quella crescita veloce di anni, eccetera, troviamo delle radure, troviamo quindi lo spazio per le farfalle, per le cavallette, per certe piante a strategia R. Se lo ricorda la strategia R? Ecco, le piante, quegli animali che hanno una grande esplosione, investono nella numerosità, sono ambienti efferi rispetto alla strategia K, che invece investono poca numerosità in ambienti stabili. Beh, adesso ho detto molto veloce, non lo so, vi interessano queste cose? No, perché non vorrei adesso servizi ecosistemici. È chiaro che l'altro concetto che faremo fatica a spiegare è il servizio ecosistemico. Che cos'è il servizio ecosistemico? Ciò che non può essere costruito da parte dell'uomo, se non con grandi dispendi energetici, l'aria pulita, ma io posso ricostruire, depurare l'aria, deodorare, togliere l'odore all'acqua, toglierci i batteri, ma poi se volete avere dell'acqua buona dovete andare a quella certa fonte, vero? Pensate che l'uomo è capace di avvertire la qualità dell'acqua, che è forse il liquido più neutro in termini di sapore, eppure qualcosa mi dice questa è acqua buona, quella non è acqua buona, quella la inserisco, quella sì. Allora il servizio ecosistemico è fondamentale, la biodiversità è un servizio ecosistemico, perché anche se noi lo ignoriamo, ma non possiamo immaginarci che cosa potrebbe essere un terreno senza batteri. Chernobyl ci ha insegnato che in un'area dove le radiazioni hanno distrutto e alterato il produttore, è successo di tutto e di più. Bene. Quindi queste sono cose, però non è facile far capire che cos'è un servizio ecosistemico, è una parola difficile per la gente. Chiaro? Bene, servizio ecosistemico, si fa far vedere un po' la ticcio, l'acqua, i batteri, le alghe, tutto questo depura, pulisce. Allora si fa l'esempio di dire, vedete, c'è una fogna che finisce nel fiume. Dopo 50 metri l'acqua all'inizio è sporca, poi è confusa, è malodorante, dopo 100 metri è più pulita. Chi è che l'ha pulita? La diluizione dell'acqua, ma anche le catene batteriche che si sono mangiate queste cose. Quindi i servizi ecosistemici, i batteri fanno il servizio ecosistemico. Bene, ambiente e paesaggio. Ecco, e qui entriamo nel vivo, perché è chiaro che finché si parla di ambiente, la gente ha sempre un'idea di qualche cosa che lo sanno solo chi li studia. Invece, quando entriamo a parlare di paesaggio, la parola è un po' forzata, ma al tempo stesso, è più conosciuto. Paesaggio. Paesaggio, paese. E il paesaggio è, allora lo si spiega da che cosa è fatto. Faccio una piccola lezioncina, da tre componenti, da una matrice, da organismi e da regole. E porto l'esempio della nostra scacchiera. Allora, voi vedete, questo è un gioco da dama, ma abbiamo gli organismi, abbiamo la matrice, abbiamo delle regole. Questa è la metafora del paesaggio. E questo è facile farlo capire, perché si chiede alla gente che accade se abbiamo questa configurazione spaziale. E la gente che conosce il gioco delle dame dice è quello giallo, è messo molto male, perché basta una mossa del blu che quello va a dama, giusto? Bene, allora in questa maniera la gente capisce che c'è una struttura di base che è appunto la scacchiera, ci sono gli organismi con le loro dimensioni, il loro colore, la loro diversità, e poi ci sono le regole. Bene. Allora, al solito esempio si dice questa stanza è un paesaggio, dove abbiamo una matrice, che è il pavimento, le sedie, abbiamo gli organismi, che siamo tutti noi, e abbiamo delle regole. Regole che sono assolutamente quelle che io parlo e voi ascoltate. E poi dopo si apre una discussione, sono regole. Perché se non usassimo questa regola e tutti rispondessero ai loro cellulari, che immagino siano stati spenti, e sarebbe una grande confusione. Vero? Quando vi dibattiti, la gente tutti impara. Quindi le regole sono importanti, però, adesso che è un giochino per far vedere tutto, vado veloci, è se io cambio le regole. E come si fa a cambiare le regole a un paesaggio? Rete Natura 2000 ha cambiato le regole, e il Parco Nazionale cambia le regole, un piano paesistico cambia le regole, un piano regolatore cambia le regole. Quindi vedete che nel paesaggio le regole sono importanti. Quindi questa area, questi sono coltivi ormai abbandonati sulla montagna della Lunigiana, dove vengo, e qui c'è il Parco Nazionale. E il Parco Nazionale, ho contribuito anch'io alla costruzione, però sono peccati di gioventù, perché alla fine dico, porca miseria, adesso mi abbiamo messo delle regole, ma perché abbiamo messo queste regole? Se io vado a vedere in un bilancio, certo, potremmo dire, se domani vogliono fare una discarica, non la possono fare nel Parco Nazionale. Ecco, forse, ma se poi qualcuno mi dice che se militarizzano le discariche, credo che anche il Parco Nazionale sia liberato, giusto? Quindi, noi abbiamo messo un ombrello difensivo a un territorio, per evitare che cosa? Beh, qualcuno nel nostro territorio, tanti anni fa, ha fatto una strada che partiva quasi da Pontremoli e si arriva per 1000 metri più su questo Appennino, spaccando tutto, per una strada terribile, su un Appennino che non ha niente luce, e poi la gente fermò e povera in civile. Però in realtà le regole condizionano, e se le regole le mettono, non mi se ne voglia, la regione, ma anche alla gente di Sassalco, alla gente del mio paese, che si trova queste regole, bisogna compensarli. Ma non vedo che le regioni non compensano, mentre le ditte che mettono i ventilatori o spacca i fiumi per produrre pseudo energia elettrica compensano, no? Cioè la compensazione è una cosa che funziona a breve termine. Le future generazioni non riceveranno alcun compenso da questo. Per un bilancio comunale avere 500.000 euro da una ditta che ti fa andare avanti per un anno, due anni a fare altri privilegi locali, perché bisogna chiamarli così. Vabbè, mi sono un po' deviato. Siamo tutti grandi, abbiamo capito tutti, vero? Se non siete d'accordo, tiratemi pure degli oggetti. Non è che io ho la verità e la vita, Allora, è chiaro che questo, per esempio, quando facciamo vedere questa immagine, a una persona di Milano mi dice che bello verde, In realtà è una tristezza per il proprietario, si dice mio nonno ci si è spaccato la schiena qua per coltivare, adesso ci sono dei ginepri, cioè dei ginepri, ma se io taglio il ginepro, la forestale mi fa totò, vero? Sì. E sì, mi fa qualche cosa, mi fa la comprensione.
Bisogna cambiare la foresta.
No, ma dico, non ce l'ho con la forestale, non ce l'ho proprio, però dico...
Quelli poliziotti lei ce l'ha. Ce l'ha con i poliziotti?
No, non ce l'ho con nessuno. Non ce l'ho con nessuno, perché poi quando abbiamo bisogno di loro, loro accorrono, quindi restano attenti. No. Anche il carabiniere non mi piace, però quando mi ferma non mi piace, però quando ho bisogno chi chiami? I carabinieri, però lì per lì non mi vuole. Beh, no, ma anche questo è giusto per un po' stemperare. Vabbè, chiaro che allora, quindi questo è, diciamo, teoricamente il risultato del fatto. Dove le greggi, attenzione, la regione Emilia ha speso un sacco di soldi per fare i recinti per proteggere le greggi dai lupi. Allora bisogna capirsi, se i lupi fanno formaggio mi va bene, ma se i lupi non fanno formaggio, sono animali dei canidi che tra l'altro sono la specie più facilmente riproducibile, non mi va bene, abbiamo commesso un gravissimo errore. È come se noi mandassimo via, e l'abbiamo già fatto, i veneziani, li facciamo venire i turisti, solo i turisti giapponesi. Vietato far percorrere ai veneziani Venezia, no, da far percorrere ai turisti giapponesi. Questi sono errori culturali, la buona fede c'è tutta, ma sono errori culturali. Allora andiamo avanti, cambiamo la matrice. E se noi cambiamo la matrice, come nelle Marche, che da abbiamo preso dei trattori larghissimi, e allora le colline dell'Urbinate sono delle immagini lunari, in certi periodi, in altri periodi sono stupende, allora è chiaro che i poveri animaletti non possono più giocare, nelle regole degli organismi possono entrare nel gioco. Questa è la piana di Fano negli anni 50 e questa è la piana di Fano oggi. Chiaro, è cambiata la matrice. Ma potrei anche dire che cambiano gli organismi. Eh sì, perché se io al posto della pecora metto un cavallo, cambia la vita a un ecosistema alpino, perché la pecora è un animale che ha un peso modesto, basso, la pecora dai 60 kg in su al quintale, e il cavallo minimo ha tra i quintali mezzo e poi va di su, quindi è chiaro che tutto il sistema di riferimento cambia. La pecora ha un range di bruca in un certo modo, ha un calpestio molto prudente, il cavallo ha un calpestio non prudente, mette i piedi dove non sa dove mettere i piedi, perché è un animale di pianura, non gli importa dove mettere i piedi, non sta attento a mettere i piedi. E questo produce, per esempio, un aumento del degrado di tutti i terrazzamenti, è un animale che modifica il sistema, poi ha preferenze alimentari diverse, eccetera, si sposta molto, eccetera. Bene, a questo punto fate queste cose, do alcune indicazioni su quello che è il coinvolgimento della società. E ovviamente noi abbiamo, questo è uno schema un po' pesante, ma insomma abbiamo i valori, abbiamo le risorse e abbiamo le funzioni. I valori, tipo appartenenza, senso del luogo, e abbiamo le risorse con le loro modalità di accesso, cibo, rifugio, energia, servizi ecosistemici, e abbiamo le funzioni, con i bisogni materiali, Questo è uno schema complesso, non è lì immediato, e allora questo è molto più semplice. Noi abbiamo praticamente semplificato tutto il quadro, da una parte abbiamo i bisogni, dall'altra abbiamo le risorse. Abbiamo detto che le risorse sono eterogenee nella loro spazialità, sono scarse, non facilmente individuabili, i bisogni sono molti perché producono, arrivano a raggiungere il benessere, in mezzo ecco l'idea nuova, c'è il nostro paesaggio, che è un'interfaccia ecosemiotica, cioè noi dobbiamo sforzarci di capire che quello che noi vediamo e percepiamo intorno a noi è il risultato, lo vedremo fra breve, di oggetti mentali che noi creiamo nella nostra testa e che a un certo punto ci permette di raggiungere, questi oggetti mentali ci permettono di raggiungere delle cose. Senza questi oggetti mentali non si va da nessuna parte. E allora, quando noi invece, per ragioni varie, facciamo a meno del paesaggio, cioè individuiamo le risorse attraverso denaro e altre convenzioni, i paesaggi si spengono, eliminati. Questo è un discorso che vale per tutto, vale per la biodiversità, vale per ogni risorsa che noi abbiamo. E un'altra cosa è questa, questo è un altro schema che può avere qualche interesse, è che in questo quadro abbiamo due categorie di persone, le persone residenti e le persone non residenti. Le persone residenti vedono l'ambiente in maniera molto diversa dalle persone non residenti. Le persone residenti hanno una serie di valori, una serie di sensibilità, un modo di percepire le risorse che è diverso, perché vedono, hanno bisogno di altre risorse. Allora, chi viene in vacanza in un parco nazionale, viene in vacanza, parte e va a soddisfare un bisogno che è di tipo simbolico. Vado alla ricerca del selvaggio, vado alla ricerca dell'animale X, benissimo. Ma chi vive nel posto, dentro al parco, non individua le stesse risorse, ne individua altre, vuole la scuola, vuole l'internet veloce, vuole l'assistenza sanitaria. Queste sono le cose che stridono tra chi vuole costruire un oggetto per chi sta fuori e chi sta in loco, in situ, e vuole cose diverse. Quindi capite bene che in questa logica gli oggetti che la CEE ha costruito sono oggetti per non residenti. Questo è il dramma. Non si è stati costruiti oggetti per i residenti, abbiamo pensato ai non residenti, abbiamo pensato alle masse urbane che vivono affogate nel cemento e poi domani le vogliamo portare. Io non so che cosa dire di più su questo. Qui è un bel dibattito, però purtroppo siamo andati nella direzione sbagliata. Tutti siamo andati nella direzione sbagliata. Con questo non vogliamo dar fuoco, non è una cosa cattiva fare i parchi, non è una cosa cattiva fare Natura 2000. Ma a questa società non ci si arriva, non ci si arriva, non ci si può arrivare, perché nessuno ha pensato ai residenti. Quelli non esistono, non contano, non contano. È lì il punto. Allora si può recuperare, certo. Gli strumenti culturali messi in gioco dalla gente vanno riconvertiti e portati alla gente. Allora si parla di parchi sociali, di iniziative locali, di iniziative di partecipazione della società. Ma anche questo non è un processo facile. Chi fa il regista? Chi fa il regista? Ci vuole un substrato sociale serio, serio dico, serio, e questo vuol dire, mi spiace, qui ci sono funzionari che hanno passato la loro vita probabilmente a convincere le persone locali della bontà del progetto, ma in realtà il problema è un problema di natura sociale. Adesso ora ho quasi finito, non voglio dare troppi messaggi perché sennò alla fine si fa confusione. Il benessere della popolazione, benessere, vuol dire lo star bene, deriva dall'incontro fra bisogni e risorse. Allora, se facciamo il conto della società locale, bisogno A, funzione A, la popolazione ha bisogno di sicurezza sanitaria, bene, dobbiamo averci l'ospedale. Le politiche nazionali e regionali tolgono gli ospedali. cominciamo a togliere una parte importante, a togliere una parte importante del benessere della popolazione. Nel passato abbiamo messo gli alberi dove c'erano le praterie, hanno piantato pino mugo sull'Appennino, in aree dove questi operai forestali hanno fatto degli eroismi, ve lo garantisco. Ci si chiede oggi come abbiano fatto ad arrivare fino in cima. A cosa è servito questo? A niente, era un falso problema. Hai tolto risorse. I piani di Setassari, produciamo troppo, non coltiviamo più la terra. Noi dobbiamo metterci in mente che senza un contesto rurale non può esistere benessere nelle popolazioni delle nostre montagne. L'uomo non vive nelle foreste, altrimenti quello non è l'uomo che vive nelle foreste. E abbiamo questo ingresso nelle aree montane di visitors, inglesi, tedeschi, che portano le loro frustrazioni, le loro emarginazioni locali, nazionali, e le riflettono su di noi. Allora la prima cosa che fanno, non vogliono la gente. La prima cosa che fanno, va anche nella Tagarroccia, abbiamo visto delle cose, recinto. Cioè, ancora comportamenti sbagliati. Il malessere è invece lo star male, perché tutti parliamo di stare bene. Lo star male è dalla mancanza di incontro tra bisogni e risorse. Allora certe malessere, quando certe funzioni non possono arrivare alla risorsa, ricette rosse, e l'emergenza del malessere. Perché vedete, l'introduzione che è Natura 2000 e l'amico che mi ha preceduto ha detto: stiamo andando male, ma non per fare i portatori di biella e io sono ottimista di natura, ma dobbiamo agire noi che veniamo dal mondo dell'università, dal mondo che dovrebbe essere quello che ha dal via a nuove idee, dobbiamo denunciare che ci sono modelli sociali sbagliati, punto interrogativo, comportamenti privati e pubblici sbagliati. Le risorse, come ho detto prima, sono scarse, eterogeneicamente diminuite e si nascondono. Le risorse competono fra di loro. La caccia compete con l'agricoltura. Se vai a caccia spari e fai il danno all'oliveto. Se vai a caccia proteggi il cinghiale, che dopo vai a cacciare, ma distrugge. Turismo e sviluppo industriale, massa. Turismo e sviluppo industriale l'hanno fatto a botte e è un disastro. Non c'è più un turismo di qualità e non c'è più un'industria di qualità. Fonti energetiche rinnovabili e ambiente. Anche questo, attenzione, perché in nome dell'energia rinnovabile a tutti i costi andiamo a distruggere i corsi d'acqua, andiamo a distruggere ogni cosa, pur di fare un po' di energia in più. Sicurezza sanitaria e bilancio economico. La sanità adesso è un business, nel senso che è considerata alla stregua di un'azienda, società che deve avere un utile. Ma siamo male, e nelle aree montane, con i vecchietti sparsi, li facciamo morire, torniamo indietro. Perché il modello è sbagliato. Chi mi dice che, avete visto gli americani, non voglio fare delle cose giornalistiche, ma un modello così rigidamente liberista e capitalista, non ho i termini giusti, però adesso vi aiutiamo. Anche loro si sono resi conto che non si può portare la gente a stringere, sì, se togliamo il benessere alla gente, la gente reagisce, fa le guerre, non c'è verso, fa le rivoluzioni, c'è un limite. E poi democrazia partecipata, democrazia delegata. Io fra un anno vi porterò qua un esempio di 700.000 euro spesi per costruire una piazza dei parchi in un posto infame lungo la strada nazionale dove abito io, una piazza che costa 700.000 euro, non abbiamo le fogne, non abbiamo i depuratori, hanno costruito questa piazza, la piazza dei parchi, in pianura, lontano dal banco, fatta di marmo bianco, del compianto Cascella, 700.000 euro. Questo è un altro di quelle mostruosità, quindi non da certamente. Ecco, Questo perché è il risultato della democrazia delegata, deleghiamo, perché la politica si definisce una cosa sporca, invece la società deve riacquistare il senso di far politica. Vabbè, non voglio fare qui il guru di qualche cosa, ma io sono un ecologo, e allora l'accesso alle risorse va regolato, l'urbanizzazione, la caccia, la raccolta dei funghi, ma è chiaro che le agenzie del benessere sono i mediatori sociali, e cioè i portatori di interesse, e che devono andare d'accordo, devono essere loro a mediare con i governi locali, perché se lasciamo in mano i governi locali, oggi i governi locali sono nella maggior parte dei casi in mano a persone di bassa qualifica professionale per quello che vanno a fare, il bene che vada, e male che vada sono comitati di affari, ma non di cattivi affari, di affari che usano il trampolino della politica, quindi c'è pieno di geometri nei comuni che sono assessori, ma è così dappertutto, non sto denunciando il mondo, chiaro? E allora quando i portatori di interesse non vanno col governo locale abbiamo l'assenza del mediatore, perché vedete è facile dichiarare opere di pubblica utilità e che sono poi invece opere di pubblico danno. Chi lo dice questo? Nel fare le opere tipo le centrali idroelettriche ormai nei fiumi, mettono un tubo che va sotto e fanno camminare per 5 km un tubo da 1,60 m in un torrente che non ha acqua, la giustificano con una delibera che c'è scritto dichiarazione di opera di pubblica utilità, si nascondono dietro la legge. E la Procura della Repubblica dice, come faccio a dirvi è un reato? È un reato ideologico, come si chiama? È un reato? Falso ideologico, ma chi me lo va a dimostrare? Una perizia che vuol dire un processo che durerà 20 anni e che non andrà in prescrizione. Però ragazzi, scusate, giovani e colleghi, il passaggio tra opere di pubblica utilità e opere di pubblico danno è... c'è poco, si ribalta un poco questa frittata, se la si fa prima, ma se è cotta non si ribalta più, si attacca la frittata. E allora vedete che dall'elemento del benessere, ora chiudo, vero, perché ho parlato forse troppo, come lavoro, depurazione, eccetera, abbiamo il contrario, alimentazione OGM, lavoro, disoccupazione, depurazione, inquinamento, assistenza alla sanità, sicurezza personale, criminalità. Dite, ma perché il povero dice queste cose? Perché l'ecologo studia il rapporto tra gli organismi e l'ambiente, e noi siamo degli organismi, non che siamo qualcosa di diverso, capite? E più abbiamo, non siamo gli organismi individuali, ma siamo in società, l'uomo è come l'acqua, non può vivere da solo, non esiste uomo isolato, ma sì, l'eremita, ma il resto siamo dentro una società, che lo si voglia o no. Che si stia solo dentro la nostra famiglia, o che si stia in una famiglia, chiamiamola così, allargata, ma siamo esseri sociali. E il contesto sociale, eccetera. Ecco. E poi arriviamo a quegli aspetti così interessanti, dove la biodiversità non salta fuori, perché qui abbiamo semplicemente neanche il riconoscimento della nostra cultura. Ecco perché dobbiamo far recuperare alle generazioni giovani, se no non ci sarà futuro, se noi non recuperiamo in tempi brevi, con un'azione educativa nelle scuole, in tutti i livelli, ma soprattutto nelle scuole, questo, la cultura alla cultura al bello, perché il bello, l'estetica, è uno dei segnali, è uno degli indicatori che qualcosa va bene, perché ciò che è esteticamente valido lo è anche funzionalmente, mi si dimostra il contrario. Mi si dimostra il contrario, cioè noi pensiamo agli artefatti, i ponti o altri, quindi nascono per svolgere un'azione e l'estetica è semplicemente è associata, ma in realtà è l'ingegnere che gli dice che il ponte sta su, non è l'architetto, il designer, chi lo disegna che dice che sta lassù, vero? Abbiamo visto Malatrapa in... No, mi sono sbagliato io, no, non era intenzionale. Vado inquinamenti, acqua, non... queste sono le cose che finiscono per emergere. Questi sono indicatori di degrado, di mal essere. Questa era un'ex stazione, cosa c'è in terra lo immaginate, i rischi ambientali e poi l'impegno civico. Qui in questo video faccio vedere, queste sono immagini di territorio, l'impegno civico, un cassonetto che è finito nel fiume, non l'hanno raccolto per 6 mesi, poi è andata la gente a raccoglierlo e portarlo su. Ma perché un cassonetto finisce nel fiume? Probabilmente gli operai del comune, vedo come raccolgono la roba, ce l'hanno spinto, cioè l'hanno buttato lì e l'ha preso il cammino e finito nel fiume. E allora una mattina che venivano a prendere un cassonetto dove abito io, ho sentito uno dei due degli operai che prendeva l'acqua, ma perché lo sbatti così forte? L'altro si fa, perché è tuo questo cassonetto? L'ho sentito con le mie orecchie. Quindi c'è il buono accoppiato al cattivo, diciamo così, di turno. È la nostra società. Su questo dobbiamo fare i conti, dobbiamo fare i conti su questo. Va bene, quindi l'impegno civico, queste sono operazioni per difendere un fiume, per tutelare Rosano da queste opere di presa, la gente si mobilita e si costruiscono i parchi sociali, che dovrebbe essere, abbiamo iniziato a fare un'operazione di questo tipo. Cioè ciascuno con delle feste locali si organizzano, ripuliscono i sentieri intorno al paese, cercano di ridare un significato. Sono azioni di partecipazione della società. Se la società non riprende in mano il territorio, non ci saranno leggi europee e nazionali che ci faranno. Perché vedete, dal modello del mondo vuoto, famoso modello che io presento spesso, cioè questo è il mondo vuoto, per l'uomo, cioè la natura, stupenda, incontaminata, ma non capisco perché deve essere incontaminata. Voglio dire, se siamo specie ombrelle, siamo dappertutto, si può vivere insieme alla natura. Non vedo, guardate che la natura dove l'uomo agisce in un certo modo, sta con noi, non sta lontano da noi, tanto perché gli abbiamo occupato i posti più produttivi. La natura non sta solo in cima ai monti, come noi crediamo. Sui monti ci stanno certe specie vegetali, certi animali, però il clima, la rigidità e tutto il resto riduce la diversità biologica in basso. Urbino, che è questa stupenda cittadina, ma è stata sottratta alla natura lì, perché lì ci stava meglio, come ci sta bene l'uomo, ci stanno bene anche gli animali, è l'area di inversione termica. Questo è il modello americano che abbiamo costruito con i parchi nazionali. Il modello americano, lì, natura, ma non funziona, è un controsenso, non è questa la nostra natura. Infatti questo è diventato un deserto verde. Immaginate che sotto questa foresta, che oggi è una foresta, ci sono insediamenti che vanno dall'età del bronzo fino a oggi, capanne, case, strade, radure si vedono ancora, carbonaie, tutta questa cosa è stata, diciamo così, dimenticata. È come dire quando abbiamo riscoperto le grandi civiltà precolombiane dentro la foresta amazzona, porca miseria, gli alberi no, c'era l'uomo insieme agli alberi. Appena l'uomo se ne va, la guerra tra noi, tra esseri viventi, scoppia. Bene, il modello del mondo pieno è il modello nostro, su questo dobbiamo ragionare. Noi dobbiamo fare in modo che da Natura 2000, una grande sfida per conservare la biodiversità, si arrivi a dire società o chiamiamola in un'altra maniera, un qualche cosa che faccia comprendere che l'uomo che vive in questo paese deve essere agente, attore, perché è specie chiave, specie ombrello. Quindi dobbiamo dargli gli strumenti per poter stare ancora lì, per coltivare, che è l'unico modo. Non c'è altra strada. L'agricoltura è il mezzo attraverso il quale nell'area del Mediterraneo noi possiamo conservare la diversità biologica più ampia. Togliamo l'agricoltura e questa diversità si riduce a poche specie ideologizzate, che sono quelle che abbiamo detto prima, non me ne vogliono, ma i caprioli, i cinghiali, i cerni e il lupo, e anche i falchi scompaiono, perché salvo lo sparviero tutti gli altri falchi che cacciano in zone aperte non possono più trovare aree dove andare a cacciare. Quindi questi sono i temi che abbiamo davanti. Io mi fermerei, mi sembra che i cani fuoco.
Grazie a tutti.